Un benvenuto anche da parte mia questa mattina, benvenuti a tutti voi, a tutti noi. Oggi, cari fratelli, continuiamo un po' a riflettere su qual è la nostra relazione con Gesù. E la volta scorsa, se vi ricordate, abbiamo studiato leggermente il concetto di mediazione. Cosa significa che Gesù è mediatore? Quali sono i termini di questa mediazione? Il tema di questa mattina sarà il tema della unione con Gesù Cristo. Cosa significa che un credente non solo ha in Gesù Cristo la mediazione per il Padre, ma che un credente è in Gesù Cristo unito a Dio? Cosa significa essere uniti a Gesù Cristo? Paolo scrive: so di un uomo in Cristo che 14 anni fa, non so se con il corpo o senza corpo, Dio lo sa, fu rapito fino al terzo cielo. Ora, di solito quando noi leggiamo un brano di questo tipo, la cosa che ci colpisce subito l'attenzione è questo terzo cielo. Chissà dov'è il terzo cielo? Chissà di cosa si tratta? Chissà cosa è successo a Paolo? Chissà quali sono i contorni, i contenuti di questa esperienza che Paolo ha vissuto. Eppure, la cosa importante, cari fratelli, per noi oggi, è che Paolo dice che quell'uomo era un uomo in Cristo. E quando dice Paolo un uomo in Cristo, si sta riferendo a un cristiano normale. Quindi la prima indicazione che abbiamo questa mattina, carissimi fratelli, è che essere un cristiano significa essere in Cristo. Che essere in Cristo significa essere uniti a Gesù Cristo. Lettera ai Romani. L'ultimo capitolo, il capitolo 16, Paolo lo dedica ai saluti. E guardate come descrive queste persone. Paolo dice, Paolo va a salutare 27 membri della Chiesa di Roma. E tutti, e quasi tutti, hanno una descrizione, un piccolo sottotitolo. In Cristo Gesù. Il fratello in Cristo. E la sorella in Gesù. Nel Signore. In Lui. Aquila con Priscilla. Sono miei collaboratori in Gesù Cristo. Cioè vuol dire che sono suoi colleghi cristiani. E così via. Allora, carissimi fratelli. Essere un cristiano, essere una donna e un uomo cristiano, significa avere una relazione particolare con Gesù Cristo. Significa essere uniti a Lui. In che senso uniti a Lui? Beh, lo abbiamo visto nel brano di prima, come la vite e i tralci. Dimorate in me, dice il Signore Gesù, e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può dar da sé del frutto se non rimane nella vita, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, dice il Signore Gesù, voi siete i tralci, colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto. Perché? Perché senza di me non potete far nulla. Giovanni 15. Ecco, cari fratelli, no? Essere cristiani, e questa è una cosa che dobbiamo ricordarci, significa essere in Cristo. Essere cristiani significa avere una relazione speciale con Gesù Cristo. Paolo, soltanto come accenno, carissimi fratelli, dirà due cose, no? Quando parla di cosa significa essere in Cristo. Una è l'immagine del corpo che Paolo usa. Voi siete in Cristo nel senso che adesso voi siete il corpo di Cristo e appartenete a Dio principalmente, ma soprattutto appartenete gli uni agli altri. Ora voi siete il corpo del Signore Gesù, siete membra di esso, ognuno per parte sua, poiché c'è un solo corpo, abbiamo molte membra e tutte le membra non hanno la medesima funzione. Così noi che siamo molti, siamo un solo corpo in Gesù Cristo e individualmente siamo membra gli uni degli altri. E Paolo dice ancora quando dirà che è inconcepibile che un cristiano possa andare con le prostitute, dirà: chi si unisce al Signore è uno spirito solo con Lui. Allora, carissimi fratelli, noi apparteniamo al Signore. Noi siamo un cristiano. Se tu hai creduto in Gesù Cristo, sei in Cristo. sei in Cristo, sei in Lui, no? Come? Come il Padre, come? Come Gesù è nella Trinità. Allora, carissimi fratelli, quindi riepiloghiamo. Essere in Cristo significa essere cristiani. Se tu sei un cristiano, se io sono un cristiano, in un qualche modo siamo in Gesù Cristo. E nota l'importanza di questa proposizione in. Siamo in Cristo. E siamo in una relazione vitale con Lui. Abbiamo una relazione forte con Lui. Abbiamo una relazione straordinaria con Lui. Abbiamo una relazione organica con Lui, dinamica. Non siamo moribondi. Siamo in Cristo. Siamo in Lui vivi. Siamo in Lui sostenuti, supportati nella nostra vita. Ora, fratelli, perché è importante questo tema? Beh, è importante per tre motivi. È importante per tre motivi molto, molto brevi, molto semplici. Il primo motivo è che è fondamentale per la nostra identità cristiana. Ora, questo è un tema abbastanza semplice, carissimi fratelli. Ma se voi domandate ad una persona normale, cos'è un cristiano, ottenete tante definizioni quante sono le vostre interviste. Ma anche tra di noi. No, ci sono tante variazioni su cosa significa essere cristiano. Cosa significa essere un cristiano? Allora, se voi domandate ad alcuni, essere un cristiano significa essere stati battezzati in una chiesa. Se voi domandate a qualche altro, vi dice no, essere un cristiano significa aver creduto nel Vangelo. Se voi domandate a qualche altro ancora, vi dirà no, essere un cristiano significa aver ricevuto il dono dello Spirito Santo. Se voi domandate a qualche altro ancora, vi dirà no, essere un cristiano significa comportarsi in modo giusto, vivere nella giustizia. Ora, carissimi fratelli, non è per svalutare tutte queste prospettive che hanno in ognuno di loro, hanno un nucleo di verità, ma essere un cristiano è un qualcosa completamente diverso. Essere un cristiano significa essere in Cristo, significa avere una relazione vitale, personale con Gesù Cristo. Non significa seguire degli standard etici, non significa appartenere a una religione, non significa identificarsi con un club, con un gruppo di gente, significa avere una relazione vitale con Lui, una relazione unica con Lui. Con chi? Con Gesù Cristo. La prima cosa quindi che ci dice, no, che il nostro essere in Cristo è importante per la nostra identità. Ricordati, la tua identità cristiana ti è data dalla relazione con Gesù Cristo, dall'essere in Cristo, in Gesù Cristo. Nulla è più importante, nulla è prioritario. L'altra cosa perché è importante questo tema, carissimi fratelli, perché alcuni statistici hanno contato i termini nella Bibbia e hanno trovato che soltanto Paolo usa 164 volte la parola in Cristo, in Lui, in Gesù, in Gesù Cristo. Allora, carissimi fratelli, essere in Cristo in un qualche qual modo è veramente importante per il Vangelo, per la comprensione del Nuovo Testamento. E l'altra cosa, fratelli, fatemelo dire, è che essere in Cristo è una specificità unica della fede cristiana. Tu puoi conoscere qualunque persona, tu puoi appartenere a qualunque religione, puoi credere in qualunque ideologia, ma soltanto con il Vangelo tu puoi avere una relazione col suo fondatore. Mi spiego? Tu puoi essere un marxista convinto, no? Ma la tua relazione con Carlo Marx è inesistente. Tu puoi essere un buddista convinto, ma non hai nessuna relazione col suo fondatore. Segui una ideologia. Tu puoi essere un islamico convinto, ma la tua relazione con Maometto, col fondatore di questa religione, non c'è, non esiste. Puoi appartenere a qualunque ideologia, ma soltanto nella fede cristiana. Puoi avere una relazione viva, dinamica e personale con Gesù Cristo. E questa relazione non è una relazione banale, questa relazione è una relazione centrale, consistente, notevole. Soltanto in Lui abbiamo una relazione come Salvatore. Sì, è vero, molti pensano, molti seguono un fondatore di una religione come? Beh, come esempio etico, come esempio morale, ma con Gesù Cristo no. Noi non siamo in Cristo soltanto perché seguiamo i suoi insegnamenti. Questo ci ridurrebbe a come tutti gli altri. Noi siamo in Cristo perché? Perché abbiamo una relazione personale, a tu per tu, individuale, con Gesù Cristo, col Signore della gloria, con colui che è morto per me e per te sulla croce, per i nostri peccati. E questa è la specificità della fede cristiana, carissimi fratelli. Bene, allora, se questo ci serviva come introduzione, vediamo in concreto cosa significa essere in Cristo. Vediamo quali sono, vogliamo usare un attimo il microscopio per vedere quali sono gli elementi centrali di questo appartenere a Gesù Cristo. Voglio essere estremamente semplice. E per far questo, carissimi fratelli, vi consiglierei di sfogliare qualche pagina della vostra Bibbia, andare in Efesini a capitolo 1, l'abbiamo già visto, no? L'abbiamo già visto la volta scorsa, ma lo riprendiamo perché è veramente importante. Efesini capitolo 1. Ad esempio possiamo leggere i primi dal versetto 3 al versetto 5. Guardate quante volte questa proposizione in si trova qui, ma in tutto il brano, noi ne leggeremo soltanto alcuni. Benedetto sia il Dio, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale, nei luoghi celesti, dove? Nei luoghi celesti, in Cristo. In Lui ci ha eletti prima della creazione del mondo, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nell'amore suo a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figli, secondo il disegno benevolo della sua volontà. Benedetto sia Dio. Perché? Perché Dio ci ha benedetti. Allora, cosa significa che Dio ci ha benedetti? Il riferimento, carissimi fratelli, è l'Antico Testamento, il popolo di Israele, dove la benedizione di Dio spesso si concretizzava in benessere materiale. Qui Paolo dice, ora, anche voi che seguite Gesù Cristo avrete delle benedizioni, ma state attenti, non sono benedizioni materiali, come ci ha benedetti Dio? Guardate il versetto 3, Dio ci ha benedetto di ogni benedizione spirituale. Ora, in che senso Dio ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale? Vuol dire che ci ha benedetti in un modo nuovo, in un modo leggermente diverso da quello dell'Antico Testamento. Allora, quali sono, come si concretizzano queste benedizioni? Tre punti questa mattina. Beh, questa benedizione significa che innanzitutto, se siamo in Cristo, abbiamo un nuovo status. Secondo punto, se siamo in Cristo, abbiamo una nuova vita. E terzo punto, se siamo in Cristo, abbiamo una nuova famiglia. Questi tre punti, queste sono le benedizioni, questa è la concretezza con cui Dio ci ha benedetto. Lo ripeto, nuovo status, nuova vita, nuova famiglia. Questo significa essere in Cristo, questo significa essere cristiani. Primo punto, nuovo status. Ora, carissimi fratelli, lo status è importante nella nostra società. Lo status è importante come noi percepiamo noi stessi, come viviamo, come ci abbigliamo, come ci atteggiamo, come parliamo, le cose che facciamo, la gente che frequentiamo è spesso dettata dal nostro status, dallo status a cui aspiriamo. Siamo tutti, io e te, in un qualche modo siamo dei cercatori di status. Vogliamo appartenere a uno status piuttosto che a un altro. Per questo stiamo molto attenti ai nostri titoli, perché per questo motivo vogliamo che le nostre case siano come dire, arredate in un certo modo, per questo vogliamo che le nostre auto siano di un certo tipo, per questo vogliamo che le nostre relazioni siano di un certo tipo. In un certo qual modo, siamo tutti alla ricerca di un status symbol, no? Per questo ci vantiamo se conosciamo qualcuno di importante e casualmente cade nella nostra conversazione. Questa è la nostra conoscenza. Siamo tutti alla ricerca di uno status e la nostra società si muove in questa direzione. Se voi non ci credete, ho sfogliato un settimanale di qualche giorno fa, e si parla dei nuovi status, di cosa significa vivere in un certo tipo per questa estate. Bene, se tu vuoi essere status symbol, se vuoi essere nella media dello status, se vuoi ricercare il giusto status, beh, allora devi fare alcune cose, ci dice per quest'estate. La prima cosa, devi essere un enogastronomico, cioè vuol dire devi incominciare a mangiare in un certo modo, non puoi accontentarti di mangiare come gli altri. Questo è il primo elemento dello status per quest'estate. Poi, ma non solo, non devi bloccarti qua, anche i riti che fai, il tuo happy hour deve essere in un certo tipo, non devi bere solo il mojito, e ormai è passato, ma non solo questo, devi andare anche in determinati posti, non ha senso andare sempre a Rimini o a Riccione o a Jesolo, sono posti passati, non sono alla pace, allora bisogna andare in certe isole tipo a Formentera o nella Costa Smeralda o in certe isole o in certi luoghi in Sardegna. Beh, se vuoi riconquistare questo status, se vuoi mantenere il tuo status, devi fare in questo modo. Anche i tuoi libri devono essere in un certo qual senso. Il libro che ti porti sulla spiaggia deve essere congruente con lo status che ricerchi. Per cui, per favore, evita, ci dice questo articolo, i libri di sessuologia. Fai finta di essere un uomo o una donna di gran cultura, ma non solo, se sei un uomo, se sei giovane, se sei nel pieno delle tue forze, devi diventare, e questo è un nuovo termine che la cultura contemporanea ha inventato in questi giorni, devi essere metrosexual. Cosa significa essere metrosexual? Significa che non devi nascondere la tua parte femminile, non devi avere nessuna remora a mostrare anche la tua femminilità. Vuoi essere contemporaneo? Vuoi essere cercatore di status? Questo è il panorama di qualche giorno fa. Ora, in un certo qual modo, la Bibbia è interessata allo status. Ma lo status a cui la Bibbia è interessata non è questo. La Bibbia è interessata a uno status diverso. Ha uno status radicalmente diverso. Qual è lo status a cui la Bibbia è interessata? Efesini 3. Efesini 1. Lo status a cui la Bibbia è interessata è lo status della tua relazione con Dio. Tu sei scelto, tu sei adottato, tu sei redento, tu sei sigillato, tu sei eletto in Gesù Cristo. Questo è il tuo status. La verità è che la tua condizione, la mia condizione, era completamente distante da Dio, era completamente morta da Dio, e Dio ci ha dichiarati giusti, e Dio ha espresso una dichiarazione di giustizia. Il tuo status è che tu sei adesso figlio, figlia di Dio. E non devi più seguire, non sei più intrappolato da tutte queste cose. Giovanni, prima Giovanni dirà, guardate di come ci ha amato il Padre, dandoci di essere chiamati figli di Dio. Per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Ecco, cari fratelli, una volta, se noi siamo figli di Dio, se noi siamo in Cristo, abbiamo un nuovo status davanti a Dio. Cosa significa? Che Dio non ci vede più attraverso i nostri peccati, ma che Dio vede te e me, vede la mia vita e la tua vita, attraverso la lente di Gesù Cristo. E nulla potrà oscurare questo sguardo. Questo significa essere giustificati da Dio. Questo significa essere dichiarati giusti da Dio. Questo è il Vangelo della grazia, carissimi fratelli, che malgrado tutto quello che tu riesci a fare, che puoi fare, No, sei incapace di piacere a Dio. E Dio ti dichiara giusto. Ti dice, io adesso ti adotto. Tu che eri nemico, tu che eri distante da me, ti faccio mio. Ti faccio mio erede. Nuovo status. Ecco cos'è essere in Cristo. Ricordalo nella tua vita. Ricordalo, Pippo, nella tua vita. Il mio status symbol è diverso adesso. È Gesù Cristo. La sua missione. Ma non è solo un nuovo status, non è solo una dichiarazione, non è che Dio fa una falsa dichiarazione e poi tutto il resto può continuare a funzionare come funzionava prima, non è che Dio si prende in giro o ci prende in giro in questo modo, non è, Dio vuole essere in Cristo, significa anche avere una nuova vita. Cioè, vuol dire essere in Cristo significa avere anche un carattere e un modo di vivere che è radicalmente diverso da quello di prima. Siamo morti al peccato adesso, ma siamo vivi in Gesù Cristo. Allora, carissimi fratelli, è impossibile che tu sia una persona che ha un nuovo status in Gesù Cristo e allo stesso tempo continui a vivere come se Dio non fosse importante. Se tu hai ricevuto veramente il nuovo status da parte di Dio, se hai conosciuto veramente la giustificazione da parte di Dio, adesso la tua vita sarà completamente diversa. Adesso sarà completamente nuova. Paolo dirà, se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, non ci sono più. Ecco, sono diventate nuove. Allora, per essere molto semplici, carissimi fratelli, nuovo status, la dichiarazione di Dio, per grazia, non per meriti. Nuova vita, la tua risposta, la mia risposta, una vita trasformata, una vita che si relaziona al mondo in un modo diverso, in un modo nuovo. Non puoi, non si può, cari fratelli, non si può dire di appartenere a Gesù Cristo, non si può, e vivere come se Gesù Cristo non fosse quello che dice di essere. È impossibile. Se tu hai conosciuto, se hai ricevuto la dichiarazione di Dio, se sei adottato, se sei figlio di Dio, la completezza della tua vita è nuova. Il tuo pensiero sarà diverso. Le tue emozioni saranno diverse. Le tue azioni saranno diverse. Questa è la novità del Vangelo. Le cose vecchie sono passate, non ci sono più. C'è una radicalità, c'è differenza in tutto questo. Ora, carissimi fratelli, però a questo punto sembra quasi che noi siamo interessati al vecchio Vangelo individualistico, no? Ma il Vangelo non si ferma qui. Essere in Cristo non significa soltanto avere una nuova dichiarazione, un nuovo status fondamentale. Essere in Cristo non significa soltanto avere una nuova vita centrale, vivere in un modo nuovo. Essere in Cristo significa avere una nuova famiglia. Essere in Cristo significa avere una nuova comunità. E questo è altrettanto importante quanto gli altri due. Io sono la vite, dice il Signore Gesù, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Quindi essere in Gesù Cristo significa essere, appartenere a Lui. E poi Paolo dirà sempre altrove, tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo tutti saranno vivificati. Ora non voglio andare in profondità qui, cari fratelli, ma essere in Cristo significa appartenere alla nuova famiglia umana. C'è una novità che Dio sta facendo. Ci sono delle cose nuove che Dio sta facendo. E questa novità che Dio sta facendo non riguarda solo l'individuo, riguarda anche la società. E io, carissimi fratelli, se posso dire che vorrei dire che la Chiesa cristiana è la nuova società che Dio sta costruendo. Ed è essenzialmente, ed è centrale, ed è vitale che tu trovi la sua, la tua collocazione in essa. Non puoi accontentarti solo del nuovo status, non puoi accontentarti soltanto della nuova vita, se queste non c'è anche una nuova famiglia. La tua spiritualità prima o poi morirà. E in questa, come si vive in questa nuova comunità? Beh, la prima cosa, carissimi fratelli, che tutte le barriere che normalmente ci sono nelle società umane, nella nuova società non ci sono più. No. Non ci sono barriere di razza. No. Non ci sono barriere di cultura. Non ci sono barriere sociali. Non ci sono barriere linguistiche. C'è una nuova comunità, c'è una nuova umanità che Dio sta creando, che supera tutte le barriere che gli uomini hanno costruito. E questa nuova umanità è la moltitudine formata dal popolo di Dio ovunque nel mondo. Ovunque nel mondo. Dio sta creando un popolo nuovo, una umanità nuova, dove anche le differenze tra uomo e donna, pur se mantenute, no? Però non sono vissute come nel resto del mondo. Non è che adesso io e te siamo perfettamente uguali, non è che adesso le nostre pratiche culturali sono annullate, non è che adesso la nostra provenienza non conta, non è che adesso siamo tutti bianchi o tutti gialli o tutti neri, no, non è questo. Ma che io e te condividiamo in profondità la stessa condizione di peccatori, e che io e te, per essere accettati da Dio, per pentirci davanti al Signore, dobbiamo, allo stesso modo io e te dobbiamo umiliarci davanti al Signore, e che davanti a Dio non c'è nessuna differenza, nessuna differenza tra me e te. Per questo, carissimi fratelli, le divisioni che esistono tra i credenti, le divisioni ecclesiastiche, le divisioni razziali, le divisioni sociali, sono cose che rattristano Dio, sono cose che rattristano, che sono contrarie agli scopi del Signore Gesù, sono cose che contristano lo Spirito Santo, sono cose, le divisioni tra credenti, sono elementi che rovinano la credibilità del Vangelo. Sono elementi che inceppano la missione della Chiesa. Per questa nessuna vocazione più alta che in quella di mantenere e coltivare l'unità del popolo di Dio. Non un'unità organizzativa, non un'unità ecumenica, non è quello il punto, ma una vera unità spirituale. Allora, carissimi fratelli, abbiamo una responsabilità solenne. Abbiamo una di vivere in un modo nuovo e di vivere in un modo nuovo in una nuova comunità. Ora, questo, carissimi fratelli, non accade spontaneamente. Cioè, noi non è che viviamo spontaneamente in una nuova comunità, bene, bisogna che ci discipliniamo per fare questo. Se siamo uniti in Cristo, se siamo in Cristo, allora dobbiamo vivere nella nuova famiglia di Dio, in un modo unico, in un modo unico. Non è secondaria questa cosa. Non possiamo accontentarci di un Vangelo individualistico, perché non è Vangelo. Non possiamo illuderci che io posso vivere il Vangelo da solo, perché non è così. Dio chiama, sta costruendo non solo delle nuove persone, Dio sta costruendo un popolo nuovo, ricordano. Allora, carissimi fratelli, vogliamo ricordarci di queste tre grandi benedizioni che il Signore ci dà. Sei in Cristo? Ricordami, avrai un nuovo status, avrai una nuova vita, e avrai una nuova comunità, avrai una nuova famiglia. E tu devi inserirti. Devi vivere in modo coerente con queste triplici benedizioni. Magari, cari fratelli, magari ci fossero più chiese centrate sul Vangelo a Trento. Magari, fratelli, in Trentino ci fossero più luoghi dove il Vangelo fosse vissuto in modo autentico. Magari, fratelli, la nostra regione fosse piena di grandi chiese piccole e grandi. Ma comunque è la nostra responsabilità, cari fratelli, di aggregarci e vivere coerentemente, fino in fondo, la nuova dimensione della famiglia di Dio. Cosa dobbiamo fare, fratelli? Semplice. Dobbiamo pentirci. Dobbiamo andare in fede verso Gesù e dobbiamo impegnarci con Lui personalmente. E l'alternativa è sempre quella, cari fratelli. Possiamo rimanere bambini in Gesù Cristo oppure possiamo incominciare a essere maturi. Dimorate in me e io dimorerò in voi. Come il tralcio non può dar sé frutto se non rimane nella vita, così neppure voi se non dimorate in me. Io sono la vite, voi siete i tralci. Colui che dimora in me e nel quale io dimoro porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Vogliamo riposare, dimorare in Gesù questa mattina e vogliamo che Lui riposi, che dimori nella nostra vita. Vogliamo essere sia estremamente passivi nel riceverlo, sia estremamente attivi nel cercare la sua benedizione. Vi ricordate Giacobbe? Con l'angelo nella lotta, io non ti lascerò, fin quanto tu non mi benedirai. Cari fratelli, vogliamo pensare alla solennità, alla responsabilità che abbiamo, io e te, dell'essere in Cristo, che significa avere un nuovo status, una nuova condizione, avere una nuova vita, nuova, dove il peccato deve essere allontanato, troncato, non con cui si ricerca il compromesso, e poi avere una nuova comunità, che ha la pretesa, il dovere, il diritto di vivere come la nuova umanità di Dio. Vogliamo disciplinarci per questo, carissimi fratelli. Vogliamo, perché se facciamo questo, le benedizioni di Dio in Cristo ci raggiungeranno in modo straordinario. Vogliamo quindi considerare la grandezza del Vangelo, carissimi fratelli, perché questo è il Vangelo. Questo è il Vangelo, questa è la grazia di Dio. Le religioni ti dicono, comportati in un certo modo e sarai accettato da Dio. Il Vangelo dice no, io sono accettato da Dio, per cui mi comporto in un determinato modo. Gli atei ti dicono, fai quello che vuoi, perché in questo modo ti accetti. Puoi essere te stesso. Il cristiano dice no, io sono accettato da Dio, per questo sono me stesso. La grazia, carissimi fratelli. E se la nostra vita è arida spiritualmente, è perché questi elementi basilari del Vangelo sono mancanti. È perché sono mancanti. Se non riusciamo a perdonare gli altri, cari fratelli, è perché non crediamo fino in fondo al Vangelo della grazia. Se continuiamo a dire bugie e menzogne, carissimi fratelli, è perché per noi l'approvazione degli uomini vale più dell'approvazione di Dio. Se continuiamo a vivere nel peccato, carissimi fratelli, è malgrado la nostra conoscenza, è perché pensiamo che noi stessi siamo meglio, migliori di quello che Dio può fare. E allora questa mattina, ricordiamoci, conosco un uomo, conosco una donna che in Cristo vuole vivere pienamente una vita cristiana, un nuovo status, una nuova vita, una nuova comunità. Questa è la sfida del Vangelo. Abbassiamo il nostro capo.